Questa mattina abbiamo il capitolo 7, capitolo lunghissimo con 73 versetti, ma che non leggeremo per intero. Leggeremo soltanto i primi 7 versetti e poi alcuni che vanno dal 61 al 65. Quindi leggiamo i primi 7 versetti e poi dal versetto 61 al 65 di questo capitolo. Quando le mura furono ricostruite e io ebbi messo a posto le porte, e i portinai, i cantori e i leviti furono stabiliti nelle loro funzioni, diedi il comando di Gerusalemme ad Anania, mio fratello, e ad Anania, governatore della fortezza, perché era un uomo fedele e timorato di Dio molto più di tanti altri. E dissi loro: le porte di Gerusalemme non si aprono prima che il sole scotti e mentre le guardie saranno ancora al loro posto, si chiudano e si sbarrino le porte e si pongano a fare la guardia agli abitanti di Gerusalemme, ciascuno al suo turno e ciascuno davanti alla propria casa. La città era grande ed estesa, ma dentro c'era poca gente e non si erano costruite case. Il mio Dio mi mise in cuore di radunare i notabili, i magistrati e il popolo per farne il censimento e trovai il registro genealogico di quelli che erano tornati dall'esilio la prima volta e vi trovai scritto quanto segue. Questi sono quelli della provincia che tornarono dall'esilio, coloro che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportati e che tornarono a Gerusalemme in Giuda, ciascuno nella sua città, e si tornarono con Zorobabele, Yesua, Nemia, Azaria, Raamia, Raamani, Mardocheo, Bilsan, Misperet, Bigbai, Neum, Bana, censimento degli uomini del popolo di Israele. E poi una sfilza di nomi che continua quasi ininterrottamente fino al versetto 61, in cui viene data una nota che credo valga la pena leggere. Ed ecco quelli che tornarono da Tel Mela e da Tel Arsa, da Cherub Addon e da Immer, e che non avevano potuto stabilire la loro genealogia patriarcale per dimostrare che erano israeliti, figli di Delalia, figli di Tobia, figli di Necoda, 642, tra i sacerdoti figli di Cabbaia, figli di Accos, figli di Barzillai, il quale aveva sposato una delle figlie di Barzillai, il Galadite, fu chiamato con il loro nome. Questi cercarono i loro titoli genealogici, ma non li trovarono e furono perciò esclusi come impuri dal sacerdozio. Il governatore disse loro di non mangiare offerte sacre finché non si presentasse un sacerdote per consultare Dio per mezzo dell'Urim e del Tummim, e poi continua ancora con altri nomi. Allora, fermiamoci qui. Come tutti noi sappiamo, in Italia è sempre tempo di elezioni e anche oggi si vota in due regioni d'Italia. Ma cosa dobbiamo cercare e come dobbiamo valutare le persone che ci governano, cioè i nostri governanti? Quali sono le persone che ci offrono le giuste garanzie affinché, come dice l'Apostolo Paolo quando esorta i credenti a pregare, ciascuno di noi possa condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità? Il desiderio della tranquillità e della libertà di adorare Dio dignitosamente e di vivere dignitosamente è sicuramente un buon desiderio ed è secondo la volontà di Dio, dovremmo pregare per questo, ma quali sono i governanti che ci possono consentire tutto questo? Quali sono i governanti degni che possono tenere i governati al sicuro? Questo è il senso. Devo dire che generalmente questo capitolo del libro di Neemia è stato trascurato dagli espositori. Potrei sbagliarmi, ma non mi pare che sia stato dato il giusto peso alle pur scarne informazioni che contiene. Magari la ragione è che quanto qui è affermato in modo generico altrove nella Bibbia è insegnato maggiormente, in modo migliore e più esplicitato. Però io voglio soffermarmi anche sul contenuto del capitolo 7, o almeno in parte di questo capitolo, perché, ripeto, ci sono delle cose molto importanti. In particolar modo questo capitolo ci mostra come il popolo di Dio, affinché stia al sicuro, comprendete che l'immagine delle mura ci dà l'idea della sicurezza, se ci sono delle mura, delle porte, delle sbarre, insomma, ci dà il senso della sicurezza. Ma affinché il popolo di Dio stia al sicuro, ha bisogno di buoni amministratori, ha bisogno di un buon governo. Anzi, prima ancora che il popolo di Dio sia governato e amministrato, deve essere raccolto, curato, protetto, difeso, servito, incoraggiato. Quindi coloro che esercitano l'autorità, su di esso, bisogna che siano persone degne di svolgere questo compito. Se poi una nazione avesse tali governanti, allora saremmo già nel paradiso, ma dobbiamo accontentarci, come si dice, di quello che passa il governo, di quello che abbiamo. Ora, consideriamo però quali sono le virtù dei buoni amministratori, cioè quali devono essere le virtù che dobbiamo cercare in chiunque ci deve amministrare. Io direi da un amministratore di condominio fino a ovviamente per passare al pastore o a chiunque abbia autorità in una chiesa, o un prete, no, per esempio, o un sindaco, un consigliere comunale, per poi giungere fino ai massimi gradi del governo. Quali sono le virtù dei buoni amministratori? Perché questo riguarda tutti quanti noi, riguarda chi amministra e riguarda anche chi è amministrato, come noi vedremo. La prima cosa è questa, la domanda alla quale dobbiamo rispondere è: ma la Bibbia ci offre dei principi a questo riguardo? In altri termini, Neemia, quando dovette scegliere delle persone o incaricare delle persone che amministrassero il popolo, aveva dei punti di riferimento oppure ha dovuto fare di testa propria? Ha dovuto seguire il proprio istinto? Sì, certo, una coscienza risvegliata, l'abbiamo visto. Io credo di no, credo che Neemia, nel pensare alle persone che lo avrebbero dovuto aiutare nell'amministrazione, avesse, come è giusto, in mente qualcosa che era chiaramente insegnato dalla parola di Dio, cioè che si sia rifatto a un episodio che noi troviamo nel capitolo 18 dell'Esodo. Nel capitolo 18 dell'Esodo troviamo la storia del suocero di Mosè che va a trovare il condottiero, ecco, Mosè, il conducente, l'uomo stabilito da Dio per condurre il popolo del Signore, e lo osserva, vede come sta governando, come vanno le cose. E a un certo punto, se prendete il libro dell'Esodo e mi seguite, possiamo leggere dal versetto 20 fino al versetto 26, in realtà possiamo anche partire dal versetto 19, dietro dice a Mosè: ascolta la mia voce, tu sei in pericolo, tu ti esaurirai se fai tutto quello che stai facendo, continui a fare tutto quello che stai facendo, quindi ascolta la mia voce, io ti darò un consiglio, versetto 19, e Dio sia con te, sii tu il rappresentante del popolo davanti a Dio e porta a Dio le loro cause. insegna loro i decreti e le leggi, mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare, ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio, degli uomini fidati che detestino il guadagno illecito, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza, essi riferiscano a te ogni questione di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro, così alleggerirai il tuo carico ed essi lo porteranno con te. Se tu fai questo e se Dio te lo conferma, tu potrai resistere. Anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato. Mosè ascoltò la voce di suo suocero e fece tutto quello che gli aveva detto. Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Questi amministravano la giustizia al popolo in ogni tempo e le cause difficili le segnalavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. Quindi comprendete come sicuramente Neemia ha in mente questo episodio dell'Antico Testamento, che ha vari, diciamo, pilastri che noi dobbiamo considerare e che sono dei principi molto importanti che dobbiamo tenere in considerazione quando pensiamo a chi ci deve amministrare. Il primo è il principio della santità della legge di Dio. Ietro dice a Mosè: tu devi istruire questo popolo che deve ben conoscere quali sono le leggi del Signore, cioè il fondamento di qualunque governo deve basarsi sul principio di giustizia che è stabilito dall'essere soprannaturale che ha creato il cielo e la terra. L'etica e le leggi non possono essere situazionali, non possono cambiare col cambiare dei tempi. Il problema della normalità è che peggiora continuamente. Oggi è normale quello che è fatto dalla gran parte delle persone. Ma cosa è veramente normale? È normale ciò che Dio ha normato, ciò che Dio ha stabilito. Ci sono dei principi che devono essere al di fuori degli uomini e del comportamento umano. Quindi il primo principio è la santità della legge morale. Il secondo principio è la distribuzione della responsabilità e la collegialità. Vedete, tutta l'autorità è posseduta da Dio, Dio delega l'autorità a certi uomini e certi uomini distribuiscono l'autorità ad altri uomini. L'autorità è certamente delegata, ma è anche distribuita, perché queste persone che Neemia nomina sono capi, come dovevano essere capi di centinaia, di cinquantine, di migliaia, eccetera, al tempo di Mosè. Quindi è necessario che ci sia un ordine e che ci sia una, tra virgolette, gerarchia, ovviamente. Questo è necessario. Un terzo pilastro è che la competenza di persone che svolgono un certo ruolo. Queste persone dovevano essere uomini capaci, nelle parole di Ietro, cioè non chiunque può fare qualunque cosa, bisogna che ci sia la competenza. Un quarto è il carattere morale di coloro che governano: devono essere non solo capaci, ma devono essere fidati, devono essere timorati di Dio, devono essere persone che detestino il guadagno illecito, persone che non sono inclini a lasciarsi allettare dalla ricchezza, dai doni dei quali vengono coperti generalmente le persone che sono in autorità. e un quinto, è davvero interessante, è un sistema di rendicontazione, cioè queste persone compivano il loro lavoro, ma poi dovevano rendere conto a Mosè di quello che facevano. Comprendete come questo sistema che sta proponendo Jetro e che viene implementato nel governo del popolo di Dio e che noi vediamo che Neemia attinge e utilizza nella riorganizzazione anche politica di Gerusalemme, non è l'assolutismo e non è neanche la teocrazia di stampo islamico, dove c'è una legge che è infallibile amministrata da una persona che utilizza e tratta tutti quanti quelli che sono sottoposti come persone che devono fare esattamente quello che lui desidera. Cioè, la tirannia non è il sistema stabilito da Dio, ma una distribuzione del potere affidato nelle mani di persone che sono timorate di Dio, che sono oneste, che sono competenti e che sono tenute a dare conto di se stesse a tutti, un sistema in qualche modo circolare, quello che viene chiamato di pesi e di contropesi. Questo è, se volete, la concezione biblica anche dell'esercizio dell'autorità. Il punto in questione è che la scrittura ci lascia poco spazio per essere creativi in questioni che sono così importanti e che la parola di Dio, la scrittura, la Bibbia ci dà dei principi sani su cui possiamo posare la nostra fede e la nostra pratica. Noi dobbiamo tenere conto in particolar modo che il Nuovo Testamento, ancora di più, ci dà un modello che è maggiormente dettagliato circa il modo in cui dobbiamo operare, particolarmente nel governo della Chiesa. Ma ricordatevi che noi abbiamo la Scrittura come guida della nostra fede, della nostra condotta in ogni aspetto della nostra vita. Non possiamo dire, in qualunque circostanza ci troviamo, in qualunque decisione che dobbiamo prendere, la Bibbia non ha niente da dirmi a tale proposito. La Bibbia ha sempre qualcosa da dirci, perché o ce lo dice in modo diretto o ce lo dice in modo indiretto, mostrandoci un principio che deve essere elaborato e che deve essere compreso nell'ambito della rivelazione sicuramente più ampia. Allora, che cosa ci insegna la scrittura riguardo all'esercizio dell'autorità? Ci insegna la distribuzione delle responsabilità. La partecipazione al governo non è solo una necessità, ma è ovvio, deve essere compiuto perché Dio ce lo ordina. Non può esserci una persona o poche persone che facciano tutto. Un popolo deve essere coinvolto, ciascuno per il conto proprio. Per esempio, nel capitolo 7 di Neemia noi vediamo che ci sono delle persone che vengono messi alle porte, ci sono i portinai, ci sono i cantori, ci sono i leviti, ci sono i comandanti, ci sono altri che ricoprono vari ruoli. Nella Chiesa e nel popolo, anche nella vita civile, ciascuno di noi deve assumere, comprendere qual è il proprio ruolo e svolgerlo. Nessuno può essere passivo. C'è un sistema che si incepperà sempre quando si pensa che ci sono alcuni che lavorano, alcuni che governano e altri che godono del lavoro di altri. No, il sistema di un welfare, come si dice, malato. Non è così. Ciascuno deve esercitare quello che si chiama la cittadinanza attiva, responsabile, e tanto più nella Chiesa, nel luogo che è il regno di Dio. Ciascuno di noi viene paragonato a un membro del corpo non possono, non ci sono membri nel corpo che possono essere inattivi e passivi. Anni fa si parlava di alcuni organi presenti nel nostro corpo che si chiamavano, che si definivano gli organi cosiddetti vestigiali, cioè sarebbero degli organi che sono residuo della evoluzione, ma che in realtà non servivano a nulla. Ma non è così, si è scoperto dopo un po' che ogni organo presente nel nostro corpo ha una funzione, non ci sono parti che sono inutili. Se pensate che ce ne sia qualche parte inutile del vostro corpo, toglietevela, tagliatevela e vedete se non soffrirete o non avrete qualche problema. Ma non è così, e nella Chiesa deve essere in questo senso. Se c'è qualcuno che si sente inutile o che pensa di non poter fare nulla, di essere fatto semplicemente per sedere al posto, ascoltarsi la predica e poi andarsene via, non hai compreso che cosa significa, qual è la tua parte nel corpo di Cristo, la ragione stessa della tua chiamata. Ognuno di noi deve scoprire quali sono i propri doni, scoprire quali sono le proprie grazie, comprendere cosa può fare e mettere al servizio del popolo di Dio e del mondo i propri talenti. Non esistono, esiste una varietà di ruoli, ma non esistono membri che possono essere considerati passivi. Ma questo passo ci fa comprendere anche perché in Europa dopo la riforma protestante, quando la Bibbia fu riportata alla conoscenza o portata alla conoscenza delle masse, cominciarono a crollare le monarchie assolute, cominciarono ad affermarsi delle forme di governo più partecipate. Ma l'insegnamento della Bibbia, l'insegnamento politico della Bibbia è anche, ci mostra quanto è folle quanto sono folli coloro che dicono che siamo tutti quanti uguali. L'egualitarismo, egalitarismo si chiama così, è l'idea che maschi, femmine, persone colte, persone che non hanno una grande cultura, non ha importanza, uno vale uno e nessuno può pensare di essere superiore o di contare più di qualcun altro. Questo è praticamente irrealizzabile, è teorizzabile sì, ma praticamente nessuno lo mette in pratica. Ma in realtà non è neanche vero, perché i doni sono diversi. La bocca fa un certo lavoro nel corpo che è diverso da quello che lo fa la mano. Ma non posso dire che la mano è meno importante della bocca. Voi potete anche provare a parlare con le mani, il linguaggio dei segni per i sordomuti funziona, ma non è la stessa cosa di come parlare con la bocca. E se la bocca volesse fare il lavoro della mano, si troverebbe spesse volte in grande difficoltà, o metterebbe il corpo in grande difficoltà, perché quando dovesse toccare qualcosa che non è proprio pulito, sicuramente si prenderebbe qualche infezione il corpo. O cose di questo genere. Voglio dire, non ci vuole una grande intelligenza per comprendere che non siamo tutti uguali, siamo diversi, ma che proprio nella nostra diversità noi dobbiamo agire per il bene del corpo. La riforma protestante ha elevato questa idea della chiamata, della vocazione, beruf, cioè ogni uomo, ogni donna ha una chiamata a svolgere un ruolo per glorificare Dio nel mondo. Le madri, i padri, il calzolaio come il re possono vivere alla gloria di Dio e avere un premio per il proprio ruolo svolto. E ognuno di noi, ci dice la Scrittura, deve avere un concetto sobrio di se stessi. Noi, guardate come dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Romani, dice: Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra, tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Comprendete l'importanza che ciascuno di noi conosca quali sono i propri doni, le proprie grazie e che riconosca qual è il proprio posto nella società, soprattutto in questo caso nella Chiesa o nella Gerusalemme celeste, nella Gerusalemme di Dio. Perché tutto questo? Perché la Bibbia ci dà una concezione dell'uomo che ci fa comprendere che nessun essere umano ha tutta la sapienza necessaria perché si svolgano delle cose giuste. Nessuno, anche la persona più dotata, quella persona può essere un genio in un aspetto della vita, ma essere mancante in altri aspetti nella vita. Non dovete pensare che siccome io, per esempio, probabilmente tra tutti noi sono la persona che sa tenere un discorso pubblico meglio di altri, io sia il migliore in tutte le cose. Ci possono essere padri che fanno il loro servizio di padre meglio di come l'ho fatto io o lo faccio io, mariti che possono essere migliori di come lo sono stato o lo sono io nei confronti di mia moglie, o anche avere capacità pratiche in altri campi, perché la scrittura dice proprio così. Proverbi 11:14, quanto è importante conoscere i proverbi, dice che quando manca una saggia direzione il popolo cade, ma nel gran numero dei consiglieri sta la salvezza. L'antropologia biblica, cioè quello che la Bibbia ci insegna riguardo all'uomo, ci dice che non è verosimile che tutta la sapienza sia concentrata in una o in pochissime persone. Per questo comprendete questa importanza della collegialità autentica. E anche i migliori uomini sbagliano e devono essere corretti. L'infallibilità non appartiene a nessun uomo. Pensate all'uomo più sapiente del mondo. Salomone ha ricevuto la sapienza da parte di Dio, ha pregato e l'ha ricevuta e non ha fatto tanti stupidi errori. Il grande re e saggio re Salomone, se avesse ascoltato dei buoni consigli, se ne sarebbe risparmiato qualcuno. Non solo, ma il Nuovo Testamento, se guardiamo più da vicino a quello che ci insegna il Nuovo Testamento riguardo al governo della Chiesa, abbiamo un insegnamento che implica il coinvolgimento del popolo nella scelta delle guide. È una cosa importante che voglio farvi osservare, perché, per esempio, seguitemi qui un momento perché devo mostrarvi alcune cose. Tutti quanti conosciamo che cosa è accaduto all'indomani, diciamo 40 giorni dopo la risurrezione di Cristo. Il Signore Gesù ascende al cielo, si forma la prima comunità di credenti, il numero è ancora limitato, circa 120 persone si riuniscono e adorano il Signore. E cosa succede? Succede una cosa che un episodio che generalmente viene un po' trascurato: la necessità di sostituire uno degli apostoli, Giuda, che si era suicidato, aveva apostatato dalla fede. E Pietro ci dice la parola del Signore che si alzò in mezzo ai fratelli. In mezzo ai fratelli o in mezzo ai discepoli. e il numero delle persone, sto leggendo al versetto 15 di Atti capitolo 1, il numero delle persone riunite era circa 120. E disse, fratelli, al versetto 16 voi potete leggere che questa parola, accanto a questa parola c'è una piccola B, perché in realtà lui in greco è molto preciso il significato, significa fratelli maschi, uomini fratelli o fratelli maschi, no? Si sta rivolgendo tra tutti quanti quelli che si riunivano ai fratelli. Era necessario che si adempisse la profezia della scrittura pronunciata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda che fece, eccetera, eccetera. E sapete un po' la storia, no? Dovettero sostituire Giuda e si doveva sostituire con qualcuno. Allora, guardate al versetto 23, che cosa viene detto? Viene detto che essi, e chiaramente questo essi chi sono? A chi è riferito? Non è riferito agli apostoli, ma è riferito ai fratelli, alle persone a cui si stava rivolgendo Pietro. Quindi c'è queste persone, in particolar modo i maschi, va bene, questa è una cosa di cui si può parlare in seguito, ma in ogni caso c'è una collegialità. Essi ne presentarono due, Giuseppe, detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Perché? Per queste due persone avevano entrambe le qualifiche richieste, cioè dovevano essere stati con loro fin dall'inizio e dovevano essere anche loro testimoni della risurrezione di Cristo. Erano due che avevano le medesime qualifiche, caratteristiche. Chi li ha scelti o chi li ha identificati? Il numero dei fratelli che erano lì presenti, hanno riconosciuto che avevano quelle caratteristiche. E poi sappiamo bene la storia che tra questi due venne tirato a sorte. Tirarono quindi a sorte e la sorte cadde su Mattia, che fu aggiunto agli undici apostoli. Ora io qui non ho il tempo per fare l'esegesi attenta di questo versetto, anche lì di che vuol dire tirarono a sorte, probabilmente appunto misero i due nomi dentro un contenitore, ma poi, e questa è una cosa importante, è scritto questo verbo tradotto qui, fu aggiunto Mattia agli undici, alcuni, e tra questi c'è una grande autorità teologica che è John Owen, afferma che questo fu aggiunto significa letteralmente fu votato. Cioè, tra queste persone che prima si è trovato le caratteristiche, poi si fece questa estrazione e poi a un certo punto ci fu la ratifica del voto di tutti quanti. Perché vi sto dicendo queste cose? Perché il Nuovo Testamento ci insegna che non è il pastore, lì c'erano gli apostoli, che stabilisce gli altri ministri, ma che c'è un coinvolgimento del popolo che deve riconoscere le qualifiche, particolari qualifiche in certe persone, e poi e soltanto dopo queste persone possono essere dalla Chiesa, ma con ovviamente il riconoscimento e l'ordinazione da parte degli anziani, nominati e collocati nel ministero. C'è un altro passo importante in Atti capitolo 14 al versetto 23, guardate cosa dice Atti 14, 23, dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Qui si parla degli apostoli che passano di là, in particolar modo Barnaba, no? E però e Paolo, ma questo termine che viene qui tradotto designato per loro, in altre versioni, forse qualcuno di voi ce l'ha, dice aver fatto eleggere, perché il termine, il verbo è keritoneo, che significa letteralmente stendere la mano, e probabilmente significa proprio questo, fatto votare, delle persone che poi furono ordinate mediante l'imposizione delle mani. Questo noi lo vediamo costantemente quando si tratta di trovare nuovi anziani nella Chiesa. Paolo arriva in un certo posto e trova un certo Timoteo. Di questo Timoteo lui si rende conto che questo Timoteo era un ragazzo, un giovane che aveva talento, però ascoltate, perché lo prende con sé? Perché tutti quanti dicevano bene di quest'uomo. E quando Paolo dice a Timoteo, tu trova degli uomini fedeli ai quali li incaricherai di continuare, com'è che si trovano gli uomini fedeli? Se oggi io dicessi, avanti, ci sono degli uomini fedeli che vogliono candidarsi per il ministero, chi di voi si alzerebbe e dice, io sono un uomo fedele? No, è necessario che sia la Chiesa a riconoscere che tra di noi ci sono degli uomini che hanno la qualità della fedeltà, che poi può essere considerato per essere installato, stabilito nel ministero cristiano. Ora, tornando a Neemia, dopo questa incursione o escursione nel Nuovo Testamento, quali erano le qualità di questi uomini che Neemia scelse perché esercitassero l'autorità civile, non diciamo religiosa, ma civile? Dovevano avere due qualità. Dovevano essere fedeli e timorati di Dio. Fedele significa essere conformi a un modello. Una persona fedele chi è? È una persona di cui ci si può fidare. Questa è una persona fedele. Una persona che corrisponde al modello stabilito. E nel vocabolario cristiano è fedele chi possiede la fede autentica, chi è disposto a pagare qualunque prezzo per non tradire. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita, dice il Signore alla Chiesa di Smirne, se ricordo bene, Atti capitolo 2, versetto 10. La fedeltà, che cos'è? Significa la dedizione. Larry McCall, nel bel libro che abbiamo, se non l'avete prendetelo, Ama tua moglie come Cristo ama la Chiesa, che cosa dice? Dice che l'uomo fedele è colui che ha occhi solo per sua moglie, ha orecchie solo per sua moglie, ha mani solo per sua moglie, ha bocca solo per sua moglie, cioè che è dedicato a qualcosa. E noi siamo la sposa di Cristo, dobbiamo essere fedeli a Cristo. E se siamo fedeli come Chiesa, ci saranno degli uomini fedeli, e tra questi uomini fedeli ce ne saranno alcuni che assumeranno il ruolo di conduttori. Non solo fedeli, ma anche timorati di Dio. Il timore di Dio è il senso della sua vicinanza, della eccellenza di Dio. Chi teme Dio? Teme Dio colui che percepisce l'eccellenza di Dio, la gloria di Dio, il potere di Dio, l'amore di Dio. Noi non possiamo temere Dio se non conosciamo Dio. Presso di te è il perdono affinché tu sia temuto. Isaia, pensiamo agli uomini che hanno visto Dio, che hanno incontrato Dio. Qual è stata la reazione? La prima reazione che hanno avuto è stata quella di avere paura. Abramo, che viene visitato da Dio, e che Dio che gli offre un patto, che gli dice che lo farà una nazione, poi viene incontro a lui ed è scritto che, in capitolo 15 di Genesi, uno spavento cadde su Abramo, una tenebria. Il salmista nel Salmo 119, al versetto 120, dice così: tu mi fai rabbrividire di paura. Io temo i tuoi giudizi. La domanda è: che cosa significa tutto questo? Significa stare alla presenza di Dio, vedere Dio. Noi non possiamo vedere Dio e non aver timore di Dio, quel senso certo del rispetto, della riverenza, ma sicuramente del senso della sua della sua grandezza, che ci tiene lontani dal male. Dice Geremia, parlando di tutti quelli che sarebbero entrati a far parte del nuovo patto, che il Dio avrebbe messo nel cuore di ogni membro del nuovo patto il suo timore, affinché non si allontanino da lui. Il timore di Dio è una forza di attrazione a lui, no? La paura, pensate quando Mosè vede quel pruno ardente, in un certo senso ha paura. Che cos'è questo cespuglio che brucia e che non si consuma? In un certo senso ha paura, se ne vorrebbe allontanare da qualcosa di inusuale, ma dall'altra parte si sente attratto verso quella visione, quindi si avvicina a vedere, e quando si avvicina a Dio gli dice: togli di calzare dei piedi, il luogo dove sei è sacro. E pensate a Pietro, che ha Gesù sulla propria barca, ma non ha ancora realizzato chi è Gesù. Ma quando lo realizza, perché avviene il miracolo della pesca miracolosa, si getta le sue ginocchia e gli dice: dipartiti da me che sono un uomo peccatore. Il senso della presenza, della potenza di Dio ci deve creare questa emozione. Se stai in chiesa, leggi la Bibbia, vivi la tua vita cristiana senza provare alcuna emozione davanti a Dio, può significare solo una cosa: sei morto, sei morta. Il timore di Dio è il primo segno della nostra vivacità alla sua presenza. E c'è un bellissimo versetto che è venuto alla mia mente stamattina mentre riflettevo di questo, qualcosa che è riferito a Gesù. Isaia capitolo 11, versetto 2, dice che lo Spirito del Signore riposerà su di lui. Sta parlando di questo Messia, leggo dal versetto 1. Poi un ramo uscirà dal tronco di Isaia, un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo Spirito del Signore riposerà su di lui, Spirito di saggezza, di intelligenza, Spirito di consiglio, di forza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Fateglielo sentire, fategliele leggere questi versetti a quelli che parlano della pienezza dello Spirito Santo. Questa è la pienezza dello Spirito Santo. E poi guardate cosa dice: egli respirerà come un profumo il timore del Signore, e non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire. Gesù che respira come un profumo il timore del Signore. Non lo so, non ho le parole per descrivere la bellezza di questa poetica. Ma voglio essere così. Io voglio essere un uomo fedele e voglio che gli uomini di questa Chiesa e le donne di questa Chiesa e i bambini di questa Chiesa siano fedeli, che respirino come un profumo il timore del Signore, che siano pieni di Spirito Santo. E l'ultima cosa, e ho finito, che questo capitolo bellissimo, questi gioielli che troviamo in questo lungo capitolo di Neemia, uomini fedeli, timorati di Dio, uno di questi era suo fratello, no? Qualcuno potrebbe dire: beh, Neemia sta favorendo suo fratello. No, un parente può essere squalificato perché è un parente, perché abbia un posto, no, ma deve essere una persona che è timorata di Dio e fedele. Mio figlio Giovanni si è scandalizzato quando, uscendo fuori dalla nostra chiesa, ha cominciato a vedere altre chiese evangeliche, e vedeva che, insomma, le chiese erano una specie di azienda a conduzione familiare. Il pastore faceva il padre, faceva il pastore, poi c'era il figlio, la figlia, la moglie che suonava, tutti i nipoti, eccetera. Poi alcuni pensano che non esiste l'elezione, ma queste sono proprio dinastie che vengono portate su, no? Non è fuor di luogo la possibilità che, di come si dice, il seme non cade mai troppo lontano dall'albero che l'ha generato, però nella storia abbiamo dei grandi fallimenti dei figli rispetto ai padri. Oliver Cromwell è stato un uomo che è stato un grande governante, suo figlio è un disastro, tant'è vero che è stata la causa della restaurazione della monarchia. Dopo la morte di Spurgeon vollero che il pastore dopo di lui fosse uno dei suoi figli, perché aveva la sua stessa voce ma non aveva il suo stesso ministero. E le cose non andarono molto bene al Metropolitan Tabernacolo. Voglio dire che la parentela non è necessariamente, non squalifica, ma neanche qualifica. Quello che conta è la fedeltà e il timore di Dio e avere le carte in regola. L'ultima cosa, dicevo, è questa. Vi ho letto dal versetto 61 di alcune persone che non potevano stabilire la loro genealogia e non potevano dimostrare di appartenere al popolo di Israele, e di alcuni che non potevano neanche dimostrare di essere dei leviti e quindi che dovettero essere esclusi dal sacerdozio. E per queste persone si dovette usare questo Urim e Tummim, che era una specie appunto di estrazione a sorte, che era il metodo dell'Antico Testamento per risolvere le questioni difficili. Ma noi oggi a che cosa possiamo paragonare tutto questo? Ovviamente dobbiamo trasportare tutto nella nostra economia. Beh, sicuramente credo che noi possiamo applicare questo incidente a persone sulle quali viene sollevato un dubbio legittimo circa la qualità del loro ravvedimento, della loro fede e quindi della loro rigenerazione. Nella Chiesa possono chiedere di far parte dei credenti mediante il battesimo o di essere accolte persone delle quali abbiamo dei dubbi, ma appartengono al popolo di Israele, l'Israele del nuovo patto, no? Sono rigenerati, nati di nuovo, si sono veramente ravveduti o meno. E che cosa si deve fare in questi casi? Beh, si deve dare il beneficio del dubbio e bisogna mettere alla prova queste persone. Per questa ragione l'Apostolo Paolo dice che chiunque aspira all'ufficio di vescovo deve avere certe qualifiche, ma poi deve anche essere messo alla prova. E che cosa vuol dire? La prova è il tempo, saggiare le competenze, vedere come reagiscono sotto pressione, nelle difficoltà. Quando si parla di ministero cristiano, fedeltà e timore di Dio sono essenziali, ma per essere ministri del Vangelo non basta che essi siano presenti in maniera chiara, matura ed esemplare, ci vogliono altre abilità. Le carte in regola per svolgere un ruolo di governo nella Chiesa, e io direi anche al di fuori della Chiesa, sono delle capacità esemplari, credibili, delle abilità, per esempio, nelle relazioni sociali. Ci sono persone che sono antipatiche, che sono incapaci di relazionarsi serenamente con altri, che hanno dei problemi conflittuali e irrisolti, che quando vengono attaccate non si sanno difendere adeguatamente, ma allo stesso tempo vanno immediatamente al contrattacco. I difetti nel carattere sono terribili, le persone che non riescono a sopportare un'offesa, che sono ipersensibili, non possono esercitare il ministero, perché il ministero è un posto dove costantemente si ricevono frecciate, pietrate, parole e cose di questo genere. È naturale. Qualche tempo fa ho detto a una persona: se tu vuoi fare il pugile e appena arrivi sul ring, al primo pugno che becchi cadi a terra, tu, è chiara una sola cosa: il pugile non lo puoi fare. Quindi capacità nelle relazioni sociali, capacità pratiche, risoluzione dei problemi, iniziativa. Le persone che governano devono essere capaci di avere delle soluzioni, non solo praticabili, ma sagge, buone, nelle cose pratiche della vita, quella sapienza pratica, caratteriali, intellettuali, di efficienza. Ecco, non tutti sono adatti a fare tutti. Chi non lo è in un certo contesto, in un certo momento, deve mettersi da parte. Questo vale per tutti quanti, per me come per voi. E concludo con due parole di applicazione. Prima di tutto, Che cosa serve quello che ho detto questa mattina per noi? Beh, la prima cosa serve per valutare chi è già in una posizione di autorità, me e i fratelli, le persone che collaborano insieme a me nel governo di questa Chiesa o che danno una mano, che aiutano. Allora, questo è il metro, il modello. Questa persona che ci predica il Vangelo, queste persone che ci aiutano, che in qualche modo contribuiscono nella amministrazione di questa Chiesa, sono persone che rispondono a queste caratteristiche, timorate di Dio, fedeli. Se io stesso o qualcuno di noi dovesse essere accusato e si potesse provare che così non è, cosa deve succedere? Deve succedere che serenamente, tranquillamente si fa un passo indietro e si cede il posto a qualcun altro che queste caratteristiche ce l'ha. Ieri sono stato in una conferenza dove un pastore ha parlato di questa difficoltà. Ha detto: fate attenzione a chi mettete nella posizione del ministero, perché, e questo è in linea con quanto dice l'apostolo Paolo a Timoteo, non imporre troppo precipitosamente le mani, perché togliere una persona da un posto è sempre molto più difficile che metterla. Ed è vero, è così, è vero. Però la spiritualità e l'onestà si vede anche in questo, quando si è sufficientemente onesti dal dire: fratelli, io vi ho serviti con tutto il mio cuore, adesso per motivi di salute, per motivi personali, perché è successa questa cosa, perché è successa quest'altra, non credo di essere più nella condizione di poterlo fare. Sono felicissimo di continuare ad adorare il Signore insieme a voi, ascoltando qualcun altro che mi predicherà la parola di Dio, senza traumi. Dove succedono queste cose? Nelle chiese sane queste cose succedono, e io mi auguro che se mai dovesse capitare qualcosa del genere tra di noi, così si farà. Quindi impariamo a valutare secondo il metro della Scrittura. Poi vale per tutti quanti voi, perché voi avete il dovere di cercare di trovare tra voi persone che possono essere incaricate di quest'opera. Sì, siate desiderosi, e questa è una cosa importante, è un mio consiglio pastorale a voi, fratelli. Dovete essere desiderosi che ce ne siano altri, ma non dovete temere di dover dire no quando qualcosa non funziona. Non dobbiamo avere né pregiudizi positivi né pregiudizi negativi. E uno dei problemi è il pregiudizio negativo, ma ci sono problemi dei pregiudizi positivi che sono altrettanto gravi. Diceva il pastore Albert Martin in una delle lezioni che ho ascoltato questa settimana: molte volte una vecchietta in chiesa, mezza sorda, senza grandi capacità o conoscenza teologica, ha la capacità di giudicare un candidato al ministero meglio di 10 pastori che hanno tutto l'interesse di vederlo nel ministero. E quella persona potrebbe dire: fratelli, io non so tante cose, ma vedo che l'opera dello Spirito Santo è su quell'uomo. E io credo che abbia ragione. Così spesse volte ci lasciamo trascinare dal nostro desiderio di vedere accadere certe cose. E chi non ha questo genere di pregiudizio positivo valuta meglio. Perciò, fratelli e sorelle, avete il dovere di cercare di trovare tra di voi quelle persone che sono uomini fedeli e timorati di Dio, che hanno le capacità per svolgere ruoli di governo. E quanto detto vale anche per chi è candidato al ministero e dovrà essere presto, anche in seguito, riconosciuto come depositario della grazia e dei doni di Cristo per svolgerlo tra noi o altrove. Noi abbiamo tra i nostri membri di Chiesa fratello Francesco Pollicino, che è in un periodo di prova e non passerà molto tempo, dobbiamo valutare la qualità dei suoi doni per riconoscere se lui potrà essere utilizzato da Dio, se è uno di quei doni dati alla Chiesa, magari non alla nostra Chiesa, ma alla Chiesa di Milazzo, per poter svolgere il compito del ministero. Comprendete quali grandi responsabilità abbiamo. Ma questo ci insegna il libro di Neemia, questo ci insegna la parola di Dio, e possa Dio darci la grazia di applicare coscienziosamente questi principi. A Lui sia la gloria per sempre. Chiniamo il capo, fratelli, preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché tu non ci lasci nell'ignoranza riguardo al modo in cui dobbiamo comportarci, al modo in cui dobbiamo pensare su questioni che sono così importanti e vitali, quali per esempio il genere di persone che dovremmo scegliere come nostri governanti o conduttori nella Chiesa e come possiamo assicurare una vita in ogni pietà, onestà, tranquilla, quieta, di sicurezza. Ti preghiamo però che tu ci dia il coraggio delle azioni, non soltanto il coraggio delle idee, ma delle azioni, e che queste cose che abbiamo ascoltato questa mattina possano essere non solo scritte nella tavola del nostro cuore, ma divengano parte ed essenza della nostra vita. Ti ringraziamo per aver custodito per tanti anni questa Chiesa e perché se essa è ancora in vita è a causa della tua benignità e non della sapienza o della saggezza umana, ma semplicemente dal senso di dipendenza che noi abbiamo voluto esprimere sottomettendoci alla guida della tua parola. Aiutaci ad andare avanti ancora e facci crescere e moltiplicare nella tua volontà, ma soprattutto a maggiore somiglianza e immagine di Cristo, nella santità e nella giustizia. È nel suo nome che noi preghiamo. Amen. Amen.